Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite le vostre Bibbie stasera per il nostro studio della parola di Dio a 1 Pietro capitolo 4. 1 Pietro capitolo 4 e di nuovo stiamo guardando i versetti dal 7 all'11. Lasciate che ve li legga. Iniziando dal versetto 7, Pietro scrive: «La fine di tutto è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. E soprattutto mantenete un amore fervente gli uni per gli altri, perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorii, come ciascuno ha ricevuto un dono particolare, usatelo servendovi gli uni gli altri come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Chi parla lo faccia come comunicando oracoli di Dio, chi presta servizio lo faccia con la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Amen». Ora, abbiamo notato nelle ultime due domeniche sera che questo è un sommario ricco della nostra responsabilità come cristiani. L'abbiamo chiamato il dovere cristiano in un mondo ostile. Ci ricorda qualcosa che è molto basilare per la fede cristiana. Ci ricorda che la fede non può essere rimossa o non può essere staccata dal regno della vita reale. Permettetemi di ripetermi, la fede non può essere rimossa o non può essere distaccata dal regno della vita reale. Per dirlo in un altro modo, la salvezza non è solo il perdono dei peccati. La salvezza è un nuovo ordine di vita. E lo dico perché mi sembra che nel clima contemporaneo in cui si trova la Chiesa al giorno d'oggi, la salvezza sia concepita principalmente, se non esclusivamente, come qualcosa di piuttosto lontano dalla sua definizione biblica. Oggigiorno la salvezza significa principalmente il perdono dei peccati, perlomeno per la maggior parte delle persone, e temo che sia così anche per molti predicatori. Parlano talmente tanto della salvezza come del momento in cui i nostri peccati sono perdonati in quanto siamo liberati dal peccato, dalla morte, dalla colpa e dall'inferno. Però quando comprendiamo la salvezza in modo biblico, dobbiamo capire che la salvezza produce un'intera trasformazione di vita. Non è solamente il perdono dei peccati, è la trasformazione della vita stessa. Oggi si tende ad enfatizzare il concetto della salvezza come il ricevere il perdono dei peccati per fede in Cristo. E questo ovviamente è vero. Però gran parte della predicazione sulla salvezza sembra concentrarsi solamente su quello e persino concludersi solamente su quel punto. E così la croce diventa il punto focale della cosa. La croce è quel punto in cui Cristo porta i nostri peccati e che dunque sembra essere il punto focale della salvezza in sé e per sé, perché è lì che il peccatore trova la grazia per il perdono dei suoi peccati. E potrebbe interessarvi sapere che, per quanto la croce sia centrale nel cristianesimo, non era in realtà il focus centrale della Chiesa primitiva. La Chiesa primitiva vedeva molto di più nella salvezza che il semplice momento in cui Cristo espiava per i peccati, il momento in cui è morto sulla croce. La Chiesa primitiva vedeva la salvezza in modo molto più ampio di quello. La Chiesa primitiva considerava la salvezza come qualcosa che iniziava solamente con il perdono dei peccati e conduceva quindi ad una vita trasformata nell'ubbidienza per poi culminare con la gloria di Gesù Cristo. È interessante notare che perfino la storia, in un certo senso, riflette questo fatto qui. Nel suo libro Civiltà, l'autore Kenneth Clark mostra che la croce, in quanto tale, fu un simbolo molto tardivo nell'arte e nella cultura cristiana. Quando pensiamo al cristianesimo, pensiamo immediatamente alla croce come il simbolo della nostra fede. Potrebbe interessarvi sapere che, per quanto determinato da quel libro Civiltà, la prima apparizione della croce nell'arte o nella cultura cristiana risale al 430 d.C., al V secolo, sulle porte della chiesa di Santa Sabina, e che quella croce era una piccola croce inserita in qualche elemento d'arte cristiana. La chiesa primitiva non si concentrava sulla croce più di tanto, la chiesa primitiva si concentrava su quale grande evento? Sulla risurrezione. Si concentrava e concentrava la sua attenzione sulla risurrezione, e di conseguenza la sua preoccupazione non era verso il punto in cui il peccato è stato perdonato, ma al punto in cui inizia la vita nuova. E la risurrezione è esattamente quel punto. Noi naturalmente siamo morti in Cristo, spiritualmente parlando, ed in quella morte è stata pagata la pena del peccato, però siamo anche risorti in Cristo, disse Paolo, per camminare in novità di vita. Dunque, per la Chiesa primitiva, e sicuramente anche per noi, essere salvati non significava semplicemente avere il proprio peccato perdonato, non era solamente una sorta di transazione che riguardasse la colpa personale, però piuttosto essere salvati significava essere liberati dal potere delle tenebre ed essere trasportati nel regno del figlio diletto di Dio. In altre parole, significava entrare in un tipo di vita completamente nuovo, entrare in una nuova sfera di esistenza. La salvezza non è solamente l'espiazione, la salvezza non è solamente il perdono, la salvezza è la rigenerazione, è la trasformazione, è l'impartire un nuovo tipo di vita, la vita di Dio nell'anima dell'uomo. E visto che tutto ciò è vero, colui che è salvato non solo ha risolto il problema del peccato, ma possiede anche un nuovo desiderio di vivere in quella nuova sfera di vita. E quel desiderio nasce da una nuova natura, un seme santo. Il Nuovo Testamento parla spesso del fatto che nel credente è stato piantato il seme della nuova vita, un seme incorruttibile. E quel seme è un concetto molto importante, perché il seme è ciò che produce qualcosa, giusto? E il fatto stesso che la scrittura identifichi il cristiano come colui nel quale è stato piantato un seme incorruttibile di vita, indica che ci sarà frutto, ci sarà una produzione che verrà fuori da quel seme di novità, di vita che è incorruttibile, fiorirà. E così, quando una persona è salvata, non è solamente una questione di risolvere il problema del peccato, ma la si allontana dalla vecchia vita e dalle vecchie vie per condurla ad una nuova vita e da nuove vie che sono l'espressione conseguente di quella nuova vita. Semplificando la cosa, le opere di pietà, le opere spirituali, le buone opere, diventano il risultato inevitabile di quella trasformazione. Giacomo afferma che sono intrinseche alla natura della fede salvifica. Dove c'è fede salvifica ci sono opere. Perché la salvezza non è solamente perdono, è trasformazione, è rigenerazione. Martin Lutero descrive la fede salvifica come una forza potente in grado di cambiare la vita. Ascoltate le parole di Martin Lutero. Oh, questa fede è una cosa viva, operosa, attiva e potente. È impossibile che non sia incessantemente impegnata nel fare ciò che è bene. Non si chiede nemmeno se le opere buone debbano essere fatte, ma prima che la domanda possa essere posta, le ha già compiute. E continua costantemente a farle. Ma chi non compie tali opere è un uomo senza fede, egli brancola e gira intorno a se stesso per trovare la fede, per trovare le buone opere, non sapendo cosa siano entrambe, e tuttavia blatera e moltiplica vane parole riguardo tale fede e buone opere. Inoltre, disse, la fede è una vivente e ben fondata fiducia nella grazia di Dio, così perfettamente certa che preferirebbe morire mille volte piuttosto che rinunciare alla sua convinzione. Una tale fiducia e conoscenza personale della grazia divina rende chi la possiede gioioso, audace, pieno di caldo affetto verso Dio e verso tutte le creature, tutte cose che lo Spirito Santo opera nella fede, da cui un tal uomo diventa senza costrizione disponibile e desideroso di fare del bene a tutti, di servire tutti, di sopportare ogni sorta di mali per compiacere e per glorificare Dio che ha mostrato verso di esso tale grazia. Fine citazione. Molti teologi hanno cercato di farci credere che Lutero non credesse in una tale fede, ma ci credeva, come testimoniano le sue stesse parole. La sua comprensione della salvezza era giusta e la nostra deve esserlo altrettanto. Dobbiamo vedere la salvezza come la trasformazione della vita, ascoltatemi, la trasformazione che rende significativi e desiderabili tutti i comandamenti della parola di Dio. Per questo nel grande mandato ci viene detto: insegnate loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. C'è inerente in quella nuova vita un impulso intrinseco ad obbedire. Dunque eccoci qui, perdonati, sì, trasformati, sì, con un impulso ad obbedire, e qui abbiamo quell'impulso di obbedire alimentato da una serie di comandi in questo testo. Questi testi, dunque, giungono, come tanti altri nel Nuovo Testamento, giungono a parlare al cuore dove c'è l'obbedienza, dove l'obbedienza è il desiderio più profondo. Pietro, dunque, ci sta istruendo sui principi della vita cristiana. Non li combattiamo, li desideriamo. Non li resistiamo, li bramiamo. Non li contestiamo, li ubbidiamo, perché questo è il segno della trasformazione. Al versetto 7, ricordate, ci ha dato prima di tutto la motivazione quando disse «la fine di tutte le cose è vicina», stava parlando del compimento del ritorno di Gesù Cristo, e disse quindi di tenere presente che Cristo potrebbe tornare in qualsiasi momento, e quindi dobbiamo vivere in un'attesa costante del suo ritorno. Il fatto che la fine di tutte le cose sia prossima dovrebbe mantenerci con un senso di responsabilità, perché quando Egli verrà compariremo davanti al suo tribunale e le nostre opere saranno valutate per stabilire se siano oro, argento, pietre preziose oppure legno, fieno e stoppia, e saremo ricompensati in eterno sulla base della nostra fedeltà. Quindi viviamo alla luce del ritorno di Cristo e ci siamo soffermati parecchio su quell'aspetto. Poi dalla motivazione si è passati immediatamente nel versetto 7 alle istruzioni, e qui ci sono i comandi che credo vengano ad un cuore trasformato e desideroso. I comandi nei versetti 7 e seguire fino alla metà del versetto 11 fondamentalmente ricadono in tre categorie, ve le ho date l'ultima volta. Categoria numero 1, la santità, che ha a che fare con la nostra relazione con Dio. Categoria numero 2, l'amore, che ha a che fare con la nostra relazione con il prossimo. Ed ora giungiamo alla categoria numero 3, il servizio. Il servizio. Nel versetto 7, Pietro parlava di aver sano giudizio e spirito sobrio per dedicarci alla preghiera, in altre parole di avere una vita santa che arricchisca la nostra comunione con il Dio vivente, il che è basilare alla vita cristiana. E poi nei versetti 8 e 9 ha parlato dell'amore, di un amore fervente, di quell'amore che copre i peccati del prossimo, l'amore che si mostra ospitale anche verso gli stranieri e che non se ne lamenta mai. Ma ora, giungendo ai versetti 10 ed 11, parleremo del servizio. Cercherò di condensare un grande soggetto, grandissimo. A proposito, ho scritto un libro piuttosto corposo su questo tema, intitolato Doni spirituali, ma voglio riassumere il tutto nei pochi momenti che abbiamo stasera insieme. Perché questi due versetti parlano del servizio. Noi siamo stati chiamati, prima di tutto, a mantenere una relazione santa d'amore con Dio, secondo, a mantenere una relazione d'amore con il prossimo, e terzo, a vivere una vita di servizio. Tutto qui. Come quindi deve essere reso tale servizio? Cerchiamo di semplificare la cosa il più possibile. Guardate ai versetti 10 ed 11. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. E qui è da dove si deve cominciare. Pietro dice che dobbiamo essere impegnati, occupati a servirci gli uni gli altri. Si parte da una giusta relazione verticale, si prosegue con la giusta relazione orizzontale e questo ci inserisce in una vita di servizio efficace. Una santità interiore conduce ad un amore verso l'esterno che produce un servizio spirituale. Ed il servizio spirituale senza santità interiore o senza un amore rivolto all'esterno è ipocrisia, legalismo, una farsa. Ora guardiamo allora questi due versetti che ci parlano di questo servizio spirituale. Il versetto 10 afferma che dobbiamo servire. Però la domanda è come? Come devo servire? La parola servire è un termine molto, molto comune, lasciate che ve lo ricordi. È un termine davvero modesto, significa letteralmente servire a tavola. Significa quello, servire qualcuno a tavola. La parola diaconeo, che indica un cameriere, o peggio ancora, un inserviente che sparecchia ai tavoli. Un compito molto umile. Dobbiamo donare le nostre vite per servire gli uni gli altri. Ora la domanda è in che modo dobbiamo farlo e lo scopriremo un elemento alla volta. Ancora nel versetto 10 dice ciascuno secondo il dono che ha ricevuto. Qui vediamo lo strumento del servizio. Dobbiamo servirci gli uni gli altri tramite questo dono speciale. Tramite un dono speciale. Ora, cosa si intende dire con dono? Qual è questo dono di cui sta parlando? Beh, lo vedremo tra pochi istanti. Però prima di vedere la cosa, torniamo indietro al testo e prendiamo ogni parte che riguarda questo dono speciale. Un pezzo alla volta. Prima di tutto, voglio parlare dell'estensione di questi doni speciali. Versetto 10. Ciascuno, dice, secondo il dono che ha ricevuto. Quella è l'estensione. Ogni cristiano ha un dono speciale. Tutti ne hanno almeno uno. Tu ce l'hai, io ce l'ho. Ogni cristiano ne ha almeno uno. Pietro dice, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto. Ciascuno. E con ciò descrive l'estensione di questi doni speciali, o come li chiamiamo noi, doni spirituali. Tutti ne hanno almeno uno. Venite con me per un momento a 1 Corinzi capitolo 12. Voglio rafforzare questo punto per mostrarvi esplicitamente ciò che dice lo Spirito di Dio. 1 Corinzi capitolo 12 parla dello stesso argomento, parla dei doni spirituali, e versetto 1 dice, ora riguardo ai doni spirituali, e il versetto 4 dice che vi sono diversità di doni. Però il versetto 7 dice a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. In altre parole, ogni credente ha almeno un dono spirituale offerto a lui dallo Spirito. Versetto 11. Ma tutte queste cose le opera l'uno ed il medesimo Spirito, lo Spirito Santo, distribuendole a ciascuno in particolare come egli desidera. Notate il versetto 12. Poiché come il corpo, cioè il corpo di Cristo, così come il corpo fisico è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Il punto è che così come abbiamo un corpo ed ogni membro ha una propria funzione, così è lo stesso per il corpo di Cristo. Ogni membro ha una certa funzione. Ed il versetto 14 dice che il corpo non è un solo membro, ma molti. E l'idea è che lo stesso vale anche per la Chiesa. Ora, il versetto 11 di 1 Corinzi 12 dice che lo Spirito distribuisce. Lo Spirito distribuisce a ciascuno. Questa è l'universalità della cosa. Però distribuisce a ciascuno individualmente e questa è l'individualità della cosa. Quindi abbiamo l'universalità e l'individualità. Che cosa intendo dire con questo? Semplicemente dico questo. Che egli dà doni, dona doni ad ogni singolo cristiano, ma seppur siamo donati universalmente parlando, lo siamo anche individualmente, il che significa che ognuno dei nostri doni è unico per ognuno di noi. Egli li distribuisce a ciascuno e quella è l'universalità ed individualmente, che è l'individualità della cosa, a proposito la parola tradotta con individualmente è idios, da cui deriviamo la parola idiota. Che cosa significa idiota? È un termine greco che vuol dire peculiare, nel senso che non c'è nessuno come lui. e finì poi per essere usato per riferirsi a persone mentalmente incompetenti, proprio perché erano così strani, erano così peculiari, non c'era nessuno come loro. Il punto è questo: io credo che ogni cristiano sia come un fiocco di neve spirituale, così come voi siete letteralmente unici nel vostro genere, anche se avete un gemello, siete diversi da loro. Le vostre impronte digitali sono diverse, i vostri denti sono diversi ed anche altre parti del vostro corpo sono diverse. Ciascuno di noi è contrassegnato da un'unicità assoluta. Siamo stati tutti, in un certo senso, creati degli idioti. In quel senso. Siamo unici. Non c'è nessuno come noi. Siamo fiocchi di neve spirituali. E credo che quando lo Spirito di Dio dona ad ogni credente dei doni, li conferisce singolarmente ad ogni credente, assolutamente peculiari per quel credente. E potresti dire, beh, aspetta un attimo, John, se leggo 1 Corinzi capitolo 12 vedo che lì ci sono solamente elencati alcuni doni, cioè pochi di specifici, parla per esempio della parola di sapienza, la parola di conoscenza, parla della fede, dei doni di guarigione, della potenza di operare miracoli, della profezia, del discernimento degli spiriti, di varie specie di lingue, dell'interpretazione di quelle lingue. E poi se si guarda Romani capitolo 12 si trova un altro elenco di doni e lì sono solamente alcuni suggeriti, si parla di profezia, il servizio, l'esortazione, Romani 12, il donare, il presiedere, l'esercitare misericordia. E quindi potremmo chiedere, beh, sai, qui ci sono solamente una dozzina di doni più o meno, come si può distribuire questa dozzina di doni a milioni di cristiani rendendoli tutti diversi? Ve lo dico io come? Io credo che in Romani 12 sia un elenco di doni ed in 1 Corinzi 12 sia un altro elenco di doni. Il fatto che siano diversi mostra quanta libertà ci sia nella loro definizione. Cioè Paolo elenca alcuni doni nel brano ai Romani e ne elenca altri in quello ai Corinzi e c'è una qualche sovrapposizione, un qualche doppio e qualche differenza, però è quasi come se stesse solamente indicando categorie più ampie. Cioè il modo migliore per comprendere la cosa è che siano come colori su una tavolazza. Ed ogni dono rappresenta un colore. Mentre Dio prende il suo pennello per dipingervi un certo individuo, intinge in diverse categorie di colore e vi dipinge con un colore unico. Non siete uguali a qualcun altro. Anche se ci fossero 15 persone o 20 o 5.000 persone, tutte con il dono dell'insegnamento, potreste farle insegnare tutte ed insegnerebbero tutte in modo diverso, in modo unico. Perché? Perché la categoria del dono è solamente quello, una categoria, nella quale Dio, per così dire, può intingere il suo pennello e poi magari ne intinge anche in altre categorie per farvi degli individui unici. E poi, in più, c'è dell'altro. Efesini 4,7 dice la misura del dono di Cristo. Usa quella frase, la misura del dono di Cristo. Misura quel dono in modi diversi. Potreste avere il dono dell'insegnamento, un dono di misericordia, un dono di servizio, un dono di fede o quello che sia, però la misura con cui ricevete quel dono potrebbe variare. Abbiamo molte persone in questa chiesa con il dono dell'insegnamento, ma è diverso in ogni caso. Quindi si ha la misura del dono. E non solo quello, ma in Romani 12,3 Paolo dice che quando Dio dà il dono, dà anche la misura della fede per esercitare quello stesso dono. Perciò abbiamo il nostro dono misurato e poi abbiamo anche la giusta quantità di fede per esercitare quello stesso dono, anch'essa misurata. Una misura di grazia, una misura di fede collegata al dono misurato per un uso efficace. E così, sebbene tutti noi abbiamo dei doni, il Signore ci rende estremamente unici nel nostro operare. Il brano in 1 Corinzi 12 enfatizza lo stesso punto da un'altra prospettiva. Dice che ci sono diversità di doni, però lo stesso spirito. Ci sono diversità di ministeri in cui tali doni vengono usati, però c'è lo stesso Signore. E ci sono diversità di operazioni che risultano dall'uso di quei doni. Quindi c'è diversità di doni, diversità di ministeri in cui agiscono quegli stessi doni, diversità di effetti, perché ci sono diversità di grazia, per così dire, distribuite, diversità di fede accordate e misurate. Ed ognuno di noi risulta essere un fiocco di neve spirituale. Le persone mi chiedono sempre qual è il tuo dono spirituale. Beh, io non posso etichettarlo e dire che è la predicazione, l'insegnamento. Il mio dono spirituale è ciò che faccio per servire Cristo. È un insieme di varie cose. Ovviamente includerebbe la predicazione, l'insegnamento, e forse includerebbe anche l'esortazione. Il tuo dono potrebbe anche essere una combinazione di altre cose, però sei tu ad essere assolutamente unico. Persino Timoteo, che fece tantissime cose, predicò, insegnò, svolse l'opera dell'evangelista, consigliò ed esortò, dovette dimostrare capacità di leadership più e più volte nella sua vita, aveva tutte quelle abilità racchiuse in un'unica cosa. Però quando si faceva riferimento al suo dono, ci si riferiva ad esso come se lui ne avesse solamente uno, il dono. Il dono che ti è stato dato, non trascurarlo, dice 1 Timoteo 4,14. Egli ricevette il dono. Dunque, tu hai un dono speciale, che è una combinazione di colori, per così dire, nella tavolazza dei doni, che si uniscono per renderti unico. Non c'è nessuno come te, assolutamente nessuno come te. Quindi, prima di tutto, l'estensione dei doni spirituali, ovvero che tutti ne hanno almeno uno, e tu ne hai uno che nessun altro possiede. Così si prende quel dono unico e lo si mette in pratica in un ministero unico, con un effetto unico, con una misura di grazia specifica ed una misura di fede specifica, e poi gli si aggiunge le proprie capacità fisiche, la propria formazione, il proprio retroterra, le proprie opportunità, il proprio ambiente e tutte le influenze che si hanno, e così si opera in un modo che nessun altro potrebbe. Ecco perché non c'è nessuno che possa sostituirti se tu non operi. Quella è l'estensione dei doni spirituali. In secondo luogo, che dire della fonte dei doni spirituali? Da dove provengono? Che dire della fonte? Beh, ne abbiamo già fatto cenno. Guardate per esempio al versetto 10, dice: ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, dice. L'hai ricevuto. Qualcuno te l'ha dato. Non te lo sei guadagnato? Non hai pregato per riceverlo? Non l'hai implorato? Non l'hai creato? Non l'hai generato? L'hai ricevuto. Efesini 4, 7 lo chiama il dono di Cristo. La parola per dono qui è carisma, che è la parola da cui deriviamo il termine grazia. È un dono di grazia, non te lo sei meritato e non potevi meritartelo. O a proposito, in Efesini 4, 7 parla del dono di Cristo e lì usa la parola dorea. E quella parola dorea sottolinea la gratuità del dono. Talvolta i doni spirituali provengono dalla parola pneumatikos, che significa spirituale. E quello parla invece del carattere del dono, cioè una capacità spirituale. Dorea però si riferisce alla gratuità di quel dono. E così, gratuitamente abbiamo ricevuto il nostro dono spirituale. È un dono di grazia, un'abilitazione spirituale, è stato dato in modo soprannaturale ed è energizzato in modo soprannaturale. Non lo si può guadagnare, non lo si può creare, non lo si può inseguire, ed è per questo che è insensato che certe persone inseguano dei doni spirituali particolari. Non si può, sono ricevuti, non inseguiti. Permettetemi di mostrarvelo di nuovo, andate a 1 Corinzi capitolo 12, 1 Corinzi capitolo 12, versetto 4. Vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi è diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ascoltatemi bene, gente. Dice che lo Spirito dà il dono, che il Signore dà il ministero e che Dio produce gli effetti. Quella è la Trinità. È la Trinità. Sono tutti coinvolti nella cosa. Quei doni li si riceve, non li si guadagna. Il versetto 7 dice: a ciascuno è stata data la manifestazione dello Spirito. Non lo si merita, lo si riceve. Versetto 11, l'abbiamo letto prima. Lo stesso Spirito opera tutte queste cose e Lui le distribuisce a ciascuno in particolare come desidera, come vuole. Proprio come vuole, come Egli desidera. Poi Dio, al versetto 18, ha collocato ciascun membro nel corpo come egli ha voluto. Vedete? Come egli ha voluto. Ora qualcuno potrebbe dire, guarda il versetto 31, dice: desiderate intensamente i carismi o i doni maggiori. Caspita, quel versetto ha confuso tanta gente. Lo dice proprio lì! Dice che dobbiamo desiderare i doni maggiori! Ascoltatemi con attenzione, ok? Ci sono due modi di interpretare quel versetto. Due modi. Il primo è questo. Voi, come congregazione, quando vi riunite, dovreste desiderare che vengano esercitati i doni maggiori. Avete capito? Non sta parlando di un individuo che desidera un dono specifico, sta dicendo che quando la Chiesa si raduna, per il culto, per l'adorazione, deve desiderare la pratica dei doni maggiori. E qual era il dono più grande di tutti? Secondo il capitolo 14 dice, al versetto 1 di quello stesso capitolo, procacciate l'amore, bramate i doni spirituali, ma soprattutto quello di profetizzare. Stessa idea, quando la Chiesa si raduna, non dovreste desiderare le cose estatiche, dovreste desiderare i doni maggiori, i doni che vi portano la parola di Dio. Quello è il punto. Quindi sta parlando in senso collettivo. Questo è un modo di interpretare la cosa. Sta parlando in senso collettivo e sta dicendo quando vi radunate come chiesa dovreste desiderare che siano esercitati i doni maggiori al posto di quei doni minori più inferiori che state esercitando e contraffacendo e persino abusando. Però c'è anche un altro modo di tradurre questo versetto. Voi lo vedete come un imperativo, come un comando, desiderate intensamente i doni maggiori. Però potrebbe anche essere visto come un indicativo, cioè una constatazione di fatto, potrebbe essere reso così. Voi state desiderando intensamente i doni più appariscenti, potreste tradurre maggiori in quel modo. State bramando i doni appariscenti, potrebbe dire esattamente quello, sarebbe la stessa costruzione. Voi state desiderando oppure state bramando i doni che sono più appariscenti, però io vi mostro una via più eccellente, cioè c'è qualcosa di molto meglio. Ma in ogni caso, in entrambi i casi, l'affermazione è rivolta alla congregazione per dir loro di perseguire i doni giusti o di smettere di inseguire quelli sbagliati nell'esercizio dell'assemblea. Non sta dicendo ad un cristiano individuale di inseguire un certo dono, sarebbe contrario a tutto il resto di questo capitolo. I doni non possono essere ricercati, non possono essere inseguiti. Bene. Quindi abbiamo visto l'estensione dei doni, tutti i credenti li hanno, la fonte dei doni sono dati dallo Spirito Santo, in terzo luogo la natura dei doni, la natura del tuo dono spirituale è indicata in 1 Pietro capitolo 4 dalla parola dono, ed in sostanza ne abbiamo già parlato, il termine è carisma e il nostro dono spirituale è un dono di grazia, è meritato, non può essere guadagnato, è gratuito, ci è stato donato dallo Spirito Santo di Dio. Come menzionato in Efesini 4:7, Dorea evidenzia la gratuità del dono e questo termine carisma mostra la motivazione dietro a quel dono gratuito, cioè la grazia di Dio. La parola pneumaticon, tradotta anch'essa come doni spirituali in Prima Corinzi, significa cose spirituali e sottolinea il carattere di quei doni, vale a dire che sono controllati dallo Spirito Santo. Ora, continuate ad ascoltarmi perché metterò il tutto insieme, ok? Qual è la natura del dono? È motivato dalla grazia di Dio, dato sovranamente e gratuitamente ad ogni credente, ed è controllato dallo Spirito Santo. È carisma, motivato dalla grazia. È dorea, dato gratuitamente, ed è pneumaticos, spirituale, nel senso che è operato dallo Spirito Santo. E troverete anche quel termine, pneumaticon, in 1 Corinzi 14:1 ed in molti altri punti del capitolo 14 in riferimento ai doni spirituali. Quindi, riassumendo il tutto, che cos'è un dono spirituale? È un modo di ministero donato con grazia, gratuitamente, energizzato dallo Spirito Santo da parte di Dio. Avete capito? È una capacità soprannaturale data per grazia, gratuitamente, è data soprannaturalmente per poter servire, per poter ministrare al corpo di Cristo. Un dono spirituale è una capacità donata da Dio attraverso la quale lo Spirito Santo ti usa in modo soprannaturale per servire il corpo di Cristo. Tutto lì. Io ho un dono spirituale, lo uso per servirvi. Voi avete un dono spirituale, lo usate per servire me. Vi è stato dato per grazia, gratuitamente, da parte di Dio, è energizzato dallo Spirito Santo e mediante di esso voi potete servire e dovete servire il corpo. Non stiamo parlando di talento, stiamo parlando di un'abilitazione divina. Il vostro dono spirituale è la capacità unica di servire al corpo di Cristo nel mentre lo Spirito di Dio fluisce attraverso di voi. Ora, Pietro afferma, prima di tutto, curatevi della relazione verticale, vivete in santità. In secondo luogo, curatevi delle relazioni orizzontali, siate amorevoli nelle vostre relazioni umane. Ed ora in terzo luogo dice servite, servite, servite. Lo strumento con cui servite è quel veicolo che Dio vi ha dato, chiamato dono spirituale. Ora, lasciate che vi dia un altro pensiero a riguardo, ok? Non solamente l'estensione o la sua fonte o la sua natura intrinseca, ma lasciate che vi parli anche dell'obbligo che ne comporta. Guardate di nuovo il nostro versetto, il versetto 10 dice: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Ora qui vediamo l'obbligo, lo metta a servizio, lo usi. Prima Corinzi 12:7 dice che vi è stato dato un dono per l'utilità comune. Per l'utilità comune, dovete usarlo per essere di beneficio reciproco alla Chiesa, per aiutare, per edificare. Non potete smettere di usarlo senza ricavarne un effetto negativo sulla Chiesa. Tornate un attimo a Prima Corinzi 12, lasciate che vi mostri questa cosa qui. Prima Corinzi 12, voglio che scorriate questo testo così da poterlo capire veramente. Prima Corinzi 12:12 sta paragonando voi di vostri doni spirituali nel corpo di Cristo con un corpo umano, come analogia. E quindi dice: il corpo è uno e come è uno però ha molte membra, e tutte le membra del corpo, seppur sono tante, sono solamente parte di un solo corpo. Lo stesso vale per Cristo, dice: guardate il vostro corpo, avete un corpo solo, però avete un sacco di funzioni, un sacco di membra. Bene, così è lo stesso per il corpo di Cristo. Il versetto 14 dice che il corpo non è solamente un membro, ma molti. Ora, quello che succede qui al versetto 15 è che se il piede dovesse dire: oh, visto che non sono una mano, non faccio parte del corpo. E per questo motivo cesserebbe forse di appartenere al corpo. E i vostri piedi non possono andare in giro a dire: ah, visto che sono una mano, visto che non sono una mano, non servirò a nulla. Oppure, se tutto il corpo, versetto 17, fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Ognuno ha una funzione diversa. E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Per ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto, e se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Sarebbe un mostro. Però, ora dice, ci sono molte membra in un solo corpo, e l'occhio non può dire alla mano: ah, non ho bisogno di te. O di nuovo, la testa non può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, è molto più vero che le membra del corpo che sembrano più deboli sono di fatto necessarie. In altre parole, potreste essere molto orgogliosi del vostro naso e della sua bellezza, ma sareste meglio senza naso piuttosto che senza fegato. E ciò che potrebbe apparire meno bello potrebbe di fatto essere più importante. A volte sminuiamo alcune membra del corpo di Cristo e ci sbagliamo a farlo. Quindi, guardate un po' il versetto 23. E quelle parti del corpo che stimiamo essere meno onorevoli le circondiamo di più abbondante onore, e le parti indecorose hanno un maggior decoro, mentre le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Però Dio ha formato il corpo in un modo da dar maggior onore a quella parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma invece le membra avessero la medesima cura le une delle altre. In altre parole, dovete capire che ognuno è ugualmente importante. Prima che esistesse la chirurgia estetica, non facevamo cose per assicurarci che le orecchie fossero come le volevamo, che il nostro naso fosse come lo volevamo. Non facevamo cose per assicurarci che le nostre mani fossero come le volevamo. Facevamo cose per accertarci che le cose che nessuno può vedere funzionassero, e ci sottoponevamo ad operazioni chirurgiche per sistemare le cose interiori, perché erano più importanti di quelle esteriori. Cioè, è bello apparire belli di fuori, ma che importanza ha l'aspetto esteriore se siamo malati dentro? Il punto è questo: quei membri che sono più visibili, più coinvolgenti o più prolifici non sono necessariamente i membri più importanti. Quindi non potete sottovalutare l'importanza di nessuno. Usate il vostro dono, non potete dire: ah, non servirò perché non sono un occhio, non servirò perché non sono un orecchio. Non potete pensare così. Avete l'obbligo di usare il vostro dono spirituale, e miei cari, se non lo fate, siete in obbedienza alla parola di Dio e state andando controcorrente rispetto alla rigenerazione, perché siete stati salvati per servire, per servire. Inoltre, noterete di nuovo il versetto 10, che aggiunge una piccola parola, ma significativa per noi: dobbiamo impegnarlo come buoni amministratori. Qui vediamo di nuovo quella parola oikonomos, siamo responsabili di gestire il nostro dono, proprio come abbiamo detto stamattina, siamo responsabili di amministrare il denaro del Signore, e quindi dobbiamo esserlo come lo erano i fattori o gli amministratori che gestivano i terreni o i fondi o le risorse di altre persone o le provviste alimentari di qualcun altro, pagavano i salari o si prendevano cura dei membri della casa ed amministravano il tutto per il proprietario. E lo stesso vale per noi nell'ambito dei doni spirituali. Dio ci ha dato questi doni perché noi li gestiamo, non li possediamo, ma abbiamo l'obbligo di usarlo o di usarli per il Signore. Ora, non diventate troppo tecnici nel tentativo di descrivere con precisione di cosa si tratta, con l'intento di circoscriverlo e definirlo a tutti i costi. So che esistono svariati test o studi al computer che pretendono di dirvi qual è il vostro dono, e ti dicono di compilare questo foglio, quell'altro foglio di domande, ed in cambio ti mandano un referto che vi comunica il vostro dono. No. Non può essere determinato da un computer. Il vostro dono è ciò che fate quando siete ricolmi dallo Spirito per servire il corpo di Cristo, per produrre un impatto positivo. Quello è il vostro dono. E se cercasse di farmi identificare il mio dono in modo tale, non potrei mai farlo. So solo che lo Spirito di Dio mi usa quando sono disponibile ad essere usato. Ora, nessun dono è per noi stessi, il nostro dono è per voi ed il vostro dono è per me. Io non predico per ascoltarmi da solo, non è per me, è per voi. E voi non servite, cioè voi non servite per voi stessi, servite per me. Ci serviamo gli uni gli altri per il bene comune. Ora, un altro pensiero. Pietro parla anche della varietà dei doni spirituali. Notereste per favore alla fine del versetto 10, dove dice che dobbiamo essere buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Ebbene, quella parola significa multicolore. E ci ricorda di nuovo di 1 Corinzi 12, 4 al 6, dove Paolo dice che ci sono diversità di dono, c'è una varietà diversa di ministeri, diversità, varietà di operazioni, di effetti, letteralmente significa distribuzioni. Quindi Dio distribuisce questi doni e distribuisce questi ministeri e distribuisce questi effetti in una varietà di forme. Ed è la grazia multiforme o multicolore di Dio. E amo quell'idea del multicolore perché mi riporta all'immagine della tavolozza, giusto? Dio ha questi colori, li mescola per dipingerti in un colore unico. Quindi tu ed io potremmo avere entrambi il dono dell'insegnamento, e il mio potrebbe essere mescolato con una grazia unica o una fede unica, potrebbe essere inserito in un ministero speciale con un effetto speciale energizzato dallo Spirito Santo, e c'è sempre una grande diversità, una varietà diversa nel corpo di Cristo. Io potrei predicare di più con un'enfasi sulla misericordia, oppure potrei predicare con un'enfasi sul discernimento della verità. La cosa varia da persona a persona. Ecco perché è così cruciale non rimanere inerti, perché nessuno può prendere il vostro posto. Nessuno può prendere il tuo posto. Carissimi, nella Chiesa esistono tante questioni importanti, ma nessuna è più importante di questa. Nessuna è più seria di questa. Se disprezzate l'uso del vostro dono, infermate il corpo di Cristo, lo menomate. Lo trasformate in un corpo claudicante che non rappresenta correttamente Cristo. Un tempo chiamavo la Chiesa corpo numero due, il primo era Cristo incarnato, il secondo è Cristo che vive nella sua Chiesa. E se non funzioniamo come quel corpo, allora Cristo risulterà manomato e la prospettiva del mondo su di lui sarà distorta. Ora, abbiamo questi doni? Però c'è un presupposto nei comandi di Pietro, ovvero che non tutti li stiamo usando correttamente. Possiamo usarli in maniera sbagliata nella carne, fingendoli, possiamo lasciarli cadere in disuso, e quindi in entrambi i casi siamo disubbedienti, come dice Pietro. Avete ricevuto il dono, dice, usatelo. E poi al versetto 11 ci mostra che i nostri doni ricadono in due categorie generali. Molto semplice, due categorie generali. Se uno parli come comunicando gli oracoli di Dio. Se uno invece presta un servizio, lo faccia mediante la forza che Dio solo fornisce. Fermiamoci qui. Due tipi di doni. Doni di parola, doni di servizio. Tutto qui. O avete ricevuto un dono di parola, oppure un dono di servizio. Alcuni di noi hanno ricevuto un dono che include il parlare, la predicazione, l'insegnamento, parole di sapienza, parole di conoscenza, discernimento, leadership. Altri invece hanno ricevuto un dono che implica il servire, dono di servizio, magari il dono di amministrazione, il dono della preghiera che opera silenziosamente dietro le quinte, il dono di mostrare misericordia, il dono di soccorso e tutte le loro combinazioni meravigliose. Questi sono i doni di servizio. Ora, se avete il dono di parlare o di parola, dice il versetto 11, assicuratevi che quando lo fate, quando parlate, lo fate comunicando gli oracoli di Dio. Cioè, se avete il dono di profezia o di insegnamento, di conoscenza, di sapienza, di esortazione, cioè quando aprite la vostra bocca, assicuratevi di pronunciare, di parlare come si deve la parola di Dio. Ora, lasciatemi precisare la cosa per bene, ok? Quel termine viene usato in riferimento alla scrittura, in particolare all'Antico Testamento, lo troviamo anche in Atti 7:38 ed in Romani 3:2. Quandunque usiamo un dono di parola, dobbiamo farlo solamente per comunicare la verità di Dio. Dobbiamo proclamare la parola di Dio, non le nostre idee. La parola che Dio ci ha rivelato, gli oracoli di Dio. E visto che non tutti i cristiani sono stati ispirati da Dio come gli autori del Nuovo Testamento, per esempio, e visto che non tutti i cristiani sono stati ispirati da Dio, Pietro deve qui riferirsi alla parola rivelata, a quella scritta. In sostanza sta dicendo che se hai un dono di parola, ogni volta che lo eserciti devi proclamare la parola di Dio. Questo è un punto estremamente forte. In secondo luogo, se avete un dono di servizio, allora dovete esercitarlo e lo esercitate con la forza che Dio fornisce. Se avete un dono di aiuto, o un dono nell'ambito dell'amministrazione, o nel dare, un dono di misericordia, il dono di discernimento, o una qualche funzione di servizio al corpo di Cristo, allora è meglio che lo facciate tramite la forza che Dio provvede. Dovete essere energizzati dallo Spirito Santo. Dovete camminare nello Spirito, essere ripieni e ricolmi di Spirito, così da non farlo mai nella carne. Dunque, Pietro ci sta dando qui l'istruzione completa sui doni spirituali. L'estensione, tutti ne hanno almeno uno. Individualmente però sono unici. La fonte, vengono da Dio, non possono essere cercati, sono dati per grazia, sono un dono gratuito della sovranità di Dio. La natura di questi doni sono abilitazioni spirituali attraverso le quali lo Spirito vi usa per servire il corpo. L'obbligo? Dovete usarlo e dovete farlo come coloro che hanno una responsabilità d'amministrazione da adempiere di fronte a Dio. La varietà della cosa? Quasi infinita, persino al di là della nostra immaginazione, perché ciascuno di noi ne ha almeno uno che è unico in sé per sé, quindi questa è la grazia multicolore di Dio. E le categorie? Doni di parola e doni di servizio. Ora, miei cari, queste sono le nostre istruzioni. La vita cristiana è piuttosto semplice, giusto? Santità di fronte a Dio, amore verso gli uomini e servizio spirituale. Tutto qui? E visto che siete stati trasformati da Cristo, dal regno delle tenebre, trasportati al regno del figlio diletto di Dio, dovreste quindi desiderare l'obbedienza. Infine, abbiamo visto la motivazione, la seconda venuta, abbiamo visto le istruzioni, santità, amore, servizio, ed in terzo luogo, ed infine, l'intenzione. L'intenzione, qual è lo scopo di tutto questo? Versetto 11 alla fine, affinché in ogni cosa Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Qual è lo scopo di tutto quello che facciamo? Qual è lo scopo della nostra santità? Qual è lo scopo del nostro amore? Lo scopo del nostro servizio? Affinché Dio sia cosa? Glorificato. Che Dio sia glorificato, così che, dice Pietro, in ogni cosa, in tutto quello che facciamo, in tutte le questioni del dovere cristiano, in tutte, Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo. E questo è, a proposito, quella che chiamiamo dossologia. È una dossologia. E dossologia non è altro che una parola che significa parola di lode, una parola di gloria. E quindi dobbiamo glorificare Dio. Possiamo però solamente glorificarlo, notate il versetto 11, per mezzo di Gesù Cristo. Perché a Lui appartengono la gloria, il dominio nei secoli dei secoli. Ed i commentatori hanno discusso da tempo se quel a Lui si riferisca a Dio, se si riferisce a Gesù Cristo. Ed io credo che sia un'ambiguità beata, ispirata. Perché la gloria appartiene a Dio in Cristo e da Cristo in Dio. E così io voglio glorificare Dio qualunque cosa io faccia, sia che mangi o che beva, come dice 1 Corinzi 10:31, voglio fare tutto alla gloria di Dio. Ed il modo di poterlo fare è di vivere alla luce della seconda venuta di Gesù Cristo, è adempiendo l'obbligo della santità, dell'amore e del servizio comune nella potenza dello Spirito. E così facendo posso vivere alla gloria di Dio. E Pietro alla fine non può neanche trattenersi dal mettere un amen alla fine della cosa. Così sia, che la mia vita sia alla gloria di Dio. Così dobbiamo vivere nelle discipline della vita Come ho detto, quando abbiamo iniziato questo studio, il costo del discepolato è molto alto, però non è tanto alto quanto il costo di rifiutare Cristo. Egli si aspetta il meglio da parte nostra e lo scopo? Dargli tutta la gloria, così che alla fine saremo perfettamente santi, perfettamente amorevoli e perfettamente operosi nel servizio. E così facendo non ci prenderemo comunque alcun merito, giusto? Daremo a Lui tutta la gloria. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata meravigliosa che abbiamo condiviso, per queste grandi verità che lo Spirito di Dio ha garantito ai nostri cuori nella parola. Fa che siamo obbedienti per essere il popolo che Tu vuoi che siamo, non solamente perdonati, ma trasformati. E fa sì che quell'impulso che anela ad obbedire, a legarsi a questi comandamenti, fa sì che possa la nostra volontà arrendersi sempre continuamente al dovere che Tu desideri produrre in noi, mediante il Tuo Spirito. Preghiamo questo nel prezioso nome del nostro Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.